Birdland. L'avventura del jazz.
Ben ritrovati da Maurizio Franco, che conduce oggi la terza puntata di un ciclo dedicato a due grandi esponenti della storia della chitarra jazz, i belgi René Thomas e Philippe Catherine, che fanno parte di quello straordinario poker di chitarristi che il Belgio ha regalato al jazz, di cui la stella più luminosa è quella di Django Reinhardt, ma non si deve dimenticare anche Toots Thielemans, nonostante sia ben più noto come armonicista. Nelle precedenti trasmissioni ci siamo occupati di Thomas, morto prematuramente nel 1975, cioè proprio quando Catherine si stava rapidamente affermando come una delle grandi voci del jazz europeo. Se in Thomas il linguaggio della tradizione prevaleva, nel più giovane collega, che era nato 15 anni dopo di lui, cioè nel 1942, le suggestioni della nuova scena chitarristica e del jazz rock non potevano che esercitare un fascino irresistibile, portandolo alla soglia dei 30 anni a seguire quei percorsi, senza peraltro dimenticarsi del passato e quindi muovendosi globalmente nella molteplicità della ricca scena del jazz degli anni 70. Le prime esperienze di rilievo di Catherine sono con il gruppo Pork Pie, con il sassofonista americano Charlie Mariano e poi con il violinista francese Jean-Luc Ponty, sempre nell'ambito comunque del jazz rock. Con quest'ultimo partecipa nel dicembre del 1971 all'incisione dell'album Open Strings, in cui è presente anche al pianoforte il tedesco Joachim Kuhn, mentre Peter Warren e Oliver Johnson suonano il basso e la batteria. Da quel disco ascoltiamo il brano del leader titolato Flipping Part 3. Thank you. Era il sound rock jazz di Flipping Part 3 con gli intrecci tra il violino elettrico del leader Jean-Luc Ponty, che è anche l'autore del brano, e la chitarra di Philippe Catherine, ed è un pezzo che non solo evidenziava i nuovi suoni della chitarra jazz anni 70, ma anche la direzione esplorativa di una musica aperta, di varia densità sonora, a tratti persino puntillistica, a dimostrazione che sino alla metà del decennio le linee jazzistiche che guardavano al funk, al rock, allo sviluppo dell'elettricità erano molteplici e per nulla omologate a stilemi unici e consolidati. La registrazione contenuta nell'album Open Strings era del dicembre del 1971 e con il violinista e il chitarrista c'erano Joachim Kummer al pianoforte e anche alle tastiere, Peter Warren al contrabbasso e Oliver Johnson alla batteria. Catherine era di nazionalità belga e di padre belga, ma la mamma era inglese e per questo nacque a Londra il 27 ottobre del 1942, anche se entro il primo anno d'età si era già trasferito in Belgio, a Bruxelles. Il nonno materno era violinista della London Symphony Orchestra, quindi la musica era di casa. A 10 anni Catherine iniziò a suonare la chitarra, influenzato dal mondo del cantautore Georges Brassens, ma presto scoprì il jazz che lo entusiasmò sin dal primo ascolto e in particolare ascoltò Django Reinhardt, quindi Jazz Messengers, poi Errol Garner, e iniziò a suonare in pubblico sin da un'età, diciamo, adolescenziale. Collaborò addirittura nel 1967 con un giovanissimo Jan Garbarek e a 30 anni pubblicò Stream, il suo esordio discografico come leader, che era un album di impronta fusion. Studiò pure per un anno al Berklee College di Boston, dove conobbe George Russell e Mick Goodrick e fu con Charlie Mariano nel citato gruppo Pork Pie. E all'interesse per Django aggiunse quello per Hendrix e McLaughlin. Oltre alla corrente rock funk, si interessò al chitarrismo acustico degli anni 70, dando vita a un duo con un altro celebre esponente della nuova chitarra jazz, e cioè Larry Coryell, e nel 1976 i due fecero esordire il sodalizio con l'album Twin House, dal quale li ascoltiamo in un pezzo di Kay Jarrett titolato Mortgage on My Soul.
Thank you.
Era il sapore country blues di Mortgage on My Soul di Keith Jarrett nell'incisione per due chitarre di Larry Coryell e Philippe Catherine, con un pedale di basso sopra il quale il primo, sovraincidendosi, staccava la solo iniziale, mentre Catherine era il secondo solista. Alla fine i due improvvisavano sulla breve figura di basso che caratterizzava il pezzo, registrato nel 1976 da un duo più sanguigno di quello coevo tra Ralph Towner e John Abercrombie. Ma il modo di suonare di Catherine è veramente moderno, non si ferma a una sola dimensione, e questo faceva e fa di lui un artista che intorno al fulcro jazzistico è riuscito sempre a far muovere le nuove possibilità timbriche del suo strumento, a utilizzare il rock, le reminiscenze classiche, soprattutto impressioniste, unendole in una sintesi che il suo eccellente strumentismo rendeva naturale. Catherine infatti possiede un'agilissima mano sinistra e un'impeccabile pennata in cui la sensibilità per le dinamiche e per la grana timbrica rivelano l'influsso di Django, di cui ama l'omogeneità, il lirismo e la musica quasi perfetta. Per uno come lui, che considera centrale il concetto di gruppo, che suona non per frasi spezzate ma seguendo architetture precise da compositore, l'apprezzamento per Django era logico e con esso anche l'influenza spirituale che ciò comportava. Del resto, in un musicista così ricco di interesse, l'amore per gli standard, per il modern mainstream, non è mai venuto meno, e proprio in quegli anni 70 si concretizzava con il trio del pianista afroamericano Kenny Drew, che risiedeva in Danimarca ed era completato dal fenomenale contrabbassista Nils Pedersen. Con loro la tradizione americana di impronta bop, espressa nel classico organico piano, chitarra, contrabbasso, veniva esaltata, come dimostra questo pezzo registrato nel febbraio del 1975 e contenuto nell'album Morning, uscito a nome del pianista, che è poi un celebre evergreen di Richard Rodgers titolato Isn't It Romantic. Thank you. Era la classe del trio del pianista Kenny Drew con la chitarra di Philippe Catherine e il contrabbasso di Nils Pedersen, colto nel 1975 in Isn't It Romantic, con la scioltezza e l'inventiva di Catherine, certo vicino al mondo di Django, ma assolutamente personale e legato a una visione moderna del jazz, priva di pregiudizi o di rigidi ancoraggi stilistici. Del resto lui stesso affermava che oltre a Django, ma anche a René Thomas, lo interessavano John Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock, Jimi Hendrix, John McLaughlin, ma anche James Brown, Steve Reich e Anthony Braxton, oltre a due chitarristi singolari, direi unici, quali Derek Bailey e Terji Ripdal. Quanto al suono, come abbiamo sentito, ne esplorava molteplici possibilità, spaziando dall'acustico all'elettrico e all'uso di effetti, che per lui però non erano tali, ma soltanto una delle componenti del suo suono. Chi lo chiamava Young Django era Charles Mingus, il grandioso contrabbassista e compositore con cui nel marzo del 77 incise Three or Four Shades of Blues, un album pervaso dalle sonorità elettriche e da una vena blues rock molto singolare in Mingus, che tra l'altro aveva utilizzato in passato la sola chitarra acustica pur avendo militato da sideman nel trio di Red Norvo con il chitarrista Tal Farlow. Con un gruppo di medie dimensioni, gli arrangiamenti di Paul Jeffrey e la presenza di tre chitarre di punta dell'epoca, cioè Coryell, Catherine e John Scofield, Mingus realizzò un disco che non lo convinse e pare proprio che non gli piacesse, ma che divenne il suo best seller con 50.000 copie vendute in meno di due mesi. Da quell'opera ho scelto un famoso pezzo mingusiano, il gospel ternario Better Get It In Your Soul, con gli assoli di Coryell, poi di Coryell Catherine e del tenorista Richie Ford, dove Mingus, oltre al basso, utilizza anche la voce. Con questo classico della produzione mingusiana, Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.